18 e 9. In queste domeniche sto predicando sulla predicare il Vangelo. E ancora questo è il titolo, però questa volta è un po' più strano il titolo. Ora lo vedrete dal testo che leggiamo, dove Paolo ricorda a Timoteo: ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risorto dai morti, secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. E questa scrittura, che è un'esortazione a Timoteo, perché Timoteo lo sapeva che Gesù è risorto, ma lui glielo ricorda. Ricordati che nel mio Evangelo Gesù è risorto. E il titolo è Il mio Evangelo. Come Paolo ha potuto dire il mio Evangelo, ognuno di noi abbiamo il nostro Vangelo. Diciamo, quanti Vangeli ci sono? Uno. Però bisogna vedere se il Vangelo diventa il tuo Vangelo, se il Vangelo diventa il tuo Evangelo. Se diventa il tuo Evangelo, allora produce frutto. Se il Vangelo resta Vangelo, non è, produce frutto a chi è che lo fa suo, chi è che lo fa diventare suo. E nell'Evangelo di Paolo c'è forte la rivelazione della resurrezione di Cristo. Ma non è solo questo. E ora andremo a vedere qualcosa riguardo ai Vangeli. Leggendo la parola di Dio vediamo che intanto ci sono quattro Vangeli. Vangelo di Matteo, di Marco, Luca e Giovanni. Sono tutti Vangeli che raccontano la vita di Gesù. Tre assomigliano molto, anche se perfettamente non sono coincidenti. Se li sovrapponiamo, il Vangelo di Matteo è molto più lungo di quello di Marco. Marco finisce a 16 capitoli, mentre Matteo a 28 capitoli. Quindi, però se guardate, molte cose sembrano simili, sembrano uguali. Infatti si chiamano i Vangeli sinottici. Sinottici proprio perché sono assomiglianti. Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca. E il Vangelo di Giovanni è diverso. Il Vangelo di Giovanni non racconta, c'è qualche cosa che si può trovare anche nei Vangeli sinottici, ma il Vangelo di Giovanni mette in risalto Gesù come la parola di Dio fatta carne e soprattutto parla dell'amore. Che Dio è amore e parla anche dello Spirito Santo e parla, fa vedere il ministero di Gesù a livello sacerdotale, mette enfasi sulla comunione con il Signore, che cosa può produrre. Ecco perché io dico almeno una volta al mese il Vangelo di Giovanni dovremmo leggerlo. Noi lo consigliamo ai nuovi, ma è meglio che lo leggiamo anche noi vecchi. Il Vangelo di Giovanni, perché ci fa ricordare i comandamenti che il Signore ci ha dato. Ecco, ci sono quindi quattro Vangeli e poi c'è il Vangelo di Paolo. Il Vangelo di Paolo che possiamo andare a raccogliere qua e là nelle epistole, perché Paolo ha scritto le epistole, nelle epistole c'è il suo Vangelo. Il suo Vangelo che non si discosta dal Vangelo dei quattro Vangeli. Sapete, Paolo quando si è convertito non gliel'hanno dato il Vangelo. Allora non erano nemmeno stati scritti. Non c'erano i Vangeli, anche perché Paolo si dava da fare perché non proliferassero i cristiani. Perché il Vangelo non si diffondesse, si era dato parecchio da fare, arrestando, condannando, facendo condannare anche a morte qualcuno, sappiamo un po' la storia di Paolo. Però quando si converte non esistono i quattro Vangeli per dargli ristampati dalla tipografia e con la fodera in pelle o con la chiusura a lampo, no? Con la cerniera. non gliel'hanno dato, però gliel'ha dato personalmente Gesù, per rivelazioni, per rivelazione dello Spirito Santo, per visioni dirette. Se voi andate a leggere Prima Corinzi, capitolo 11, vedete lì come narra quello che è successo durante la cena, l'ultima cena, come se era lì presente. Se andate a vedere quello che è descritto nei Vangeli, c'è qualcosa in più, forse, perché dice delle cose che magari là non si raccontano. Dice che parla del fatto di accostarsi, di come accostarsi, con quale attitudine bisogna accostarsi, ma lui è come si ha visto in visione, lo Spirito Santo gli ha mostrato quello che è successo in quella sera, lì, quando Gesù ha detto: mangiate, prendete, questo è il mio corpo rotto per voi. E tante altre cose per rivelazione del Signore. Ogni volta si rivelava il Signore, e ogni rivelazione che riceveva era una parte del Vangelo. Una parte del Vangelo. Gloria al Signore Gesù. Quindi i Vangeli, parlando dei Vangeli, sono quasi uguali, i tre, dicevo, ma non sono perfettamente uguali. Ma perché non sono perfettamente uguali? Questo non ve lo so dire. Però una cosa so, che sono ispirati dallo Spirito Santo. E non sono completi da soli, ma insieme si completano. Insieme si completa il quadro. Cioè, perché quello che non dice l'uno lo integra l'altro, quello che non dice l'altro lo integra l'altro ancora, e poi Paolo, Giovanni corona tutto, come gli mette la ciliegina di sopra, sapete, la panna e la ciliegina, nel senso che fa comprendere il tutto. Quindi i Vangeli, diciamo che sono molto belli, perché lì vediamo la vita di Gesù. Mentre nel Vangelo di Paolo, nelle rivelazioni di Paolo, perché quello che Paolo andava a predicare era il Vangelo rivelato, era il Vangelo di tutte le rivelazioni che il Signore gli aveva dato, e partiva dalla sua vita, dall'incontro nella via di Damasco, da quello che era e da quello che era diventato. E io vi voglio dire, se Paolo predicava il suo Vangelo, cioè come il Vangelo aveva cambiato la sua vita in realtà, ogni cristiano deve predicare il suo Vangelo, come il Vangelo ha cambiato la tua vita. È questo che va predicato, fratelli cari. È questo che va insegnato agli altri, va trasmesso agli altri, non il Vangelo che hanno vissuto gli altri, ma il Vangelo che stai vivendo tu. Come lo stai vivendo tu? Cosa ha prodotto questa bella notizia nella tua vita? Cosa ha cambiato la tua vita? Come l'ha cambiata? Come la sta cambiando? Fino a che punto la cambierà? Se sappiamo questo, cari nel Signore, il Vangelo diventa potente, come lo era potente per l'Apostolo Paolo. Il Vangelo è potente. Però se resta il Vangelo e non il mio Vangelo, non sarà potente. Produrrà soltanto conoscenza, produrrà soltanto qualcosa così esteriore. Ma quando arriva la potenza del Vangelo, è una potenza dynamis. Negli Atti c'è scritto questo, e proprio poi lo leggeremo, che il Vangelo è come una dinamite che esplode e distrugge le opere di Satana, ma crea un ambiente nuovo, produrrà un cuore nuovo, metterà nel cuore nuovo la parola che germinerà e porterà una nuova vita, perché il seme della parola di Dio è Gesù Cristo. È Gesù il seme. E questo seme deve crescere dentro di noi, e più cresce, più scompari tu, e più diventi Gesù. Più si prenderai l'aspetto di Gesù, e più sta crescendo questo seme, che è diventato pianta. E la pianta, a un certo punto, quando arriva a una certa età, produrrà anche i frutti, ma prima dei frutti farà i fiori, le foglie, i fiori e poi i frutti. Amen. Gesù, come tutti gli altri, per un tempo è cresciuto, si è fortificato. La Bibbia, parlando di Gesù, dice che cresceva in sapienza, intelligenza davanti a Dio e davanti agli uomini. E questa conoscenza davanti a Dio e davanti agli uomini la vedevano anche tutti, non la vedeva solo Dio Padre, ma la vedevano tutti. Ma questa crescita però non era ancora il frutto. Il frutto inizia nel momento in cui Gesù inizia il suo ministero. Dal momento in cui comincia con il battesimo e lo Spirito Santo lo guida nel deserto. E lì comincia ad affrontare le prime tentazioni, e poi non hanno più avuto fine queste tentazioni, fino alla croce lo hanno accompagnato, ma Gesù ha sempre vinto. Gesù ha sempre vinto, gloria a Dio. Amen. Gloria al Signore. Quindi l'apostolo Paolo parla di un suo Vangelo. Il Vangelo di fatto che cos'è? Se non l'insieme dei racconti di Gesù, fatti che Gesù raccontava, oppure parabole, insegnamenti, perché doveva far capire qual è lo stile di vita che devono condurre i credenti, i figli di Dio, quelli che vogliono camminare con Dio. Quelli che vogliono camminare con Dio devono camminare nella misericordia, devono camminare con un cuore sensibile, con un cuore tenero, con un cuore disponibile, con un cuore semplice, con un cuore che crede, con un cuore che confida in Dio. E questo è quello che Gesù insegnava. Nel sermone sul monte che troviamo nel Vangelo, Gesù sta dicendo: guardate che potete essere estremamente felici. Se percorrete questo cammino, voi vi troverete, se vi studierete di essere sempre come poveri di spirito, cioè sicuri, bisognosi di Dio, dell'aiuto di Dio sempre, voi sarete felici. Se voi sarete misericordiosi, vi sarà fatta misericordia. Beati voi quando vi perseguiteranno, poi anche se sarete perseguitati, non vi preoccupate, avrete dentro qualche cosa, una forza maggiore che vi darà una gioia dentro, interiore, che è ancora più forte della persecuzione, che ci sarà. Ci farai il callo con la persecuzione e continuerai a camminare nell'amore di Dio e proverai l'amore di Dio. Sapete, i veri cristiani sono così ferrati che quando sono perseguitati non si fermano per la persecuzione, ma vanno avanti, continuano a camminare, perché sanno, vedete, i politici si sono abituati, se voi li seguite anche in televisione, vedete che gliene dicono di tutti i colori, ma allora non ci fanno caso, vanno avanti lo stesso. Guai se ci fanno, forse quando sono da soli, ma davanti alle telecamere almeno sembra che non gli scalfiscono le critiche. Ma quando sono soli probabilmente danno qualche pugno nel muro, non lo so cosa fanno. Ecco, invece i cristiani no, i cristiani... Eventualmente, se il colpo è pesante, lo portiamo ai piedi di Gesù e il Signore ci rialza, il Signore ci sostiene e il Signore ci dà la forza per andare avanti, per continuare a camminare. Amen. Gloria al Signore. Paolo parla del suo Evangelo, e questo Evangelo noi sappiamo che a Paolo è costato parecchio. Il vero Vangelo, il nostro Vangelo, è quello che costa. Il Vangelo degli altri non costa, ma è il Vangelo tuo che costa. Quando tu racconti la tua vita, cambiata dal Signore. La tua vita cambiata dalla redenzione del Cristo risorto. La tua vita trasformata e guidata dallo Spirito Santo. Quando tu racconti come vivi la vita con Dio e le esperienze che fai ogni giorno con Dio, è quella, guarda, che diventa potente, è quella che diventa pericolosa per l'inferno e diventa pericolosa per il diavolo. E quindi il diavolo si scatena e spinge, la prima cosa che farà, che spingerà le persone invidiose, le persone gelose, i religiosi soprattutto, perché questi sono in testa alla classifica per quanto riguarda invidia e gelosia, andate dai religiosi, le persone più ipocrite che ci possono essere, e queste persone non sopportano la semplicità di chi il Vangelo lo ha fatto suo, di chi è cambiato dal Vangelo e di chi predica la sua vita, la vita di Cristo attraverso se stesso, la vita di Cristo nella tua arresa a Lui. Amen. E questo è quello che poi porta il cambiamento, questo è quello che va predicato. Ci sono persone che predicano soltanto, sai, Dio ti ama. E mentre tu piangi, mentre glielo dici, piangi e ti lamenti delle cose che vanno male. Ma che mi stai raccontando? Qualcosa che tu stesso non credi, qualcosa che tu stesso non vivi, qualcosa che tu stesso non sperimenti. Che cosa mi vuoi raccontare? Storie. Ma vallo a raccontare un altro. Queste storie, io non ci credo. Ci sono molte persone che non ci credono. Questa settimana abbiamo avuto la gioia di poter stare insieme lunedì. Parlavo con un giovane, un ragazzo, una bella persona, il figlio della sorella Lucilla, no, perché è qua. Mi ha detto, sai, non credo, non sono credente. Io non sono credente. Però io sono convinto che non è vero che non ci sono, non ci siano persone non credenti. Perché in certi momenti, in certe cose, tu vuoi credere. Vuoi aggrapparti a qualche cosa. Abbiamo parlato. E sentivo la presenza di Dio e sentivo che toccava anche la sua vita, e il Signore mi guidava a dire delle cose che io stesso restavo meravigliato per quello che usciva dalla mia bocca, ma che colpiva l'altro, ma partivo dalle mie esperienze, da quello che io sperimento. È inutile che gli racconto quello che è successo agli altri. Sì, lo posso anche raccontare quello che è successo agli altri, ma se posso anche dire quello che succede a me. Perché quello che veramente attira l'attenzione è quello che succede a te. Amen. Quando è arrivato quel fratello Angelo, quel pastore Angelo Guarino, che ci ha raccontato il Vangelo suo. È vero o no? Il Vangelo vissuto da lui, come lo ha vissuto, come lo vive giorno per giorno. E abbiamo visto che era entusiasmato. Abbiamo visto che era zelante, abbiamo visto che c'era tanta fede nel suo cuore e tanta gratitudine verso il Signore che lo ha salvato e che lo tiene ancora in vita. E abbiamo visto che ce l'ha trasmesso. Amen? Ci ha edificato. E questo è il Vangelo che va predicato. E ognuno di noi dobbiamo vivere il Vangelo nella nostra vita per predicarlo, per raccontarlo agli altri. Raccontare come Dio è buono, come Dio è fedele, attraverso le nostre esperienze, attraverso la nostra storia. È chiaro che poi il nemico si scatena, è là che comincia a costare. E Paolo, abbiamo letto all'inizio, che dice proprio questo. Ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risorto dai morti secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore. E sappiamo che non è stato il solo a portare le catene. A quei tempi ha cominciato il Signore a portare le catene. È stato incatenato Gesù. Ma non hanno incatenato il suo cuore. Hanno legato anche Pietro. hanno arrestato Giovanni e Giacomo, e Giovanni gli hanno tagliato la testa, Giovanni Battista, cioè lo hanno arrestato e gli hanno tagliato anche la testa. Insomma, il Vangelo diventa pericoloso, ma è questo Vangelo che porta la salvezza, fratelli. È questo Vangelo che poi fa operare lo Spirito Santo convincendo i cuori. È questo Vangelo quello che produce le trasformazioni. Non è un Vangelo soft, quando noi diciamo vieni in chiesa, sai, è bello, facciamo una bella lode, facciamo, è divertente, e siamo tutti insieme, poi mangiamo ogni tanto insieme, sai che bello, è un ambiente accogliente, e poi tutti ti sorridono, ti abbracciano, vieni, e poi prega il pastore, sai, il Signore guarisce, il Signore libera, e c'è anche la distribuzione del banco alimentare, quando, una volta che c'è, quando c'era. Ti danno anche la pasta, ti danno anche le brioche, se ci vai di mercoledì, anche lo yogurt a volte, il dessert. Ma questo non è il Vangelo. Questo è, che cos'è? È pubblicità. Questo è raccontare agli altri stupidaggini per incentivarli a iscriversi in un club. Il club è la parola della grazia di Ispica. E io rifiuto questa etichetta. Questa è una chiesa, non un club. E chi frequenta questa chiesa sa che è una chiesa dove si predica il Vangelo, il nostro Vangelo applicato nella nostra vita, il Vangelo di Gesù Cristo applicato nella nostra vita. E poi raccontato con i fatti. Altrimenti siamo religiosi, altrimenti non porteremo frutto. Dice, ma perché non porto frutto? E io vi dico una cosa, cari nel Signore, avrei bisogno dell'aiuto di qualcuno, perché tante cose io non le so, pur essendo figlio di Mazzaro, non lo so. Una pecora in un anno quanti agnelli fa? Chi è che lo sa? Due? Quante volte figlia nell'anno una pecora? Diciamo una volta? Eh? Due volte? Non lo so, non spariamo numeri. Diciamo una volta, diciamo una volta. Ecco, se siamo le pecore che ascoltano la voce del Signore, dovremmo figliare almeno una volta l'anno. Se siamo in comunione con lo Spirito Santo e ascoltiamo la voce del Signore Gesù, porteremo questo frutto. Porteremo la lana, il latte e un agnello ogni anno. Amen. Quanti agnelli hai portato durante la tua vita? Quante anime hai portato al Signore? Ecco, io ti voglio dire, ascolta la parola di oggi, potrebbe cambiare la tua vita. Forse non hai predicato il mio Evangelo, hai predicato l'Evangelo degli altri. Forse il Vangelo non è mai penetrato dentro di te in modo da cambiare la tua vita. Forse sai tutto come funziona la fede, sai tutto quello che c'è scritto sai quanti sono i libri nella Bibbia, sai che ci sono i libri del Vecchio Testamento e ci sono i libri storici, i libri profetici, il Pentateuco, i libri poetici, c'è poi il Nuovo Testamento dove ci sono i Vangeli, il libro storico che sono gli Atti, i Vangeli di Paolo, le epistole di Paolo, poi ci sono le epistole universali e poi c'è l'Apocalisse, il libro profetico. Sai tutte queste cose, hai frequentato gli studi, hai fatto la classe diciamo iniziale, poi hai fatto il primo livello, il secondo, il terzo livello, hai riportato tutti i voti alti perché non facevi errori, sai tante belle cose, ma che cosa è, che fine ha fatto l'Evangelo di Gesù Cristo nella tua vita?
Che cosa sta producendo l'Evangelo di Gesù Cristo? Cosa racconti alle persone dell'Evangelo di Gesù Cristo? Io dico, cari nel Signore, dobbiamo un po' esaminare la nostra vita e dire, ma sto permettendo al Signore la potenza del Vangelo di cambiare il mio modo di pensare? È veramente Dio al primo posto? Gli altri stanno vedendo Cristo in me? È il mio Evangelo che sto parlando, sto predicando? Sapete, quando Paolo predicava il Vangelo dava un grande fastidio a tutti, e addirittura si racconta, questo è scritto nel libro degli Atti, che alcuni hanno fatto un voto, lo hanno fatto in modo solenne, si sono rasati e hanno detto: non mangeremo se prima non avremo ucciso Paolo. Non mangeremo se non avremo ucciso Paolo. Addirittura tanto che lo odiavano, che lo volevano ammazzare, perché era uno di loro prima, e poi è diventato un persecutore perseguitato. E nel perseguitare è diventato più pericoloso ancora di tutti gli altri che venivano perseguitati, perché era accanito, perché era potente il Vangelo che era entrato dentro di lui. C'era ancora quella voce sonante di Gesù che diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro gli stimoli, perché mi perseguiti? E Saulo poi è rimasto cieco e l'hanno dovuto condurre con le mani e lo hanno accompagnato poi nella città vicina. E quando è arrivato lì, poi è successo il resto. 3 giorni ha digiunato, ma il terzo giorno Dio ha mandato un discepolo. Magari ora poi lo leggiamo, perché vediamo un po' alcuni aspetti del Vangelo di Paolo. E questo è importante. Ma una cosa che voglio dire, che quando tu predichi il tuo Vangelo, la persecuzione da parte dei religiosi e del diavolo non è di meno rispetto a un attacco. È come se tu attaccassi la mafia. Immaginate per un attimo che ci sono delle persone che sono vittima della mafia e devono pagare il pizzo, e tu le conosci e tu pubblicamente dichiari e dici con il microfono: per favore amici, non pagate il pizzo, non pagate il pizzo, non lo pagate, perché altrimenti resterete schiavi. La prima cosa che ti può succedere è una scopettata nella testa. O no? Voi pensate che i mafiosi staranno a guardare come le stelle mentre tu gli fai la pubblicità contro? O loro si organizzano per chiuderti la bocca una volta e per sempre? E poi come insegnamento, perché loro quando fanno le esecuzioni insegnano anche qualcosa: attenzione, che chi farà questo, chi continuerà lo stile di questa persona, gli faremo questo. E la gente ha paura della mafia. Perché? Perché agiscono davvero. Il diavolo non è di meno, anzi è una sua invenzione la mafia. E userà persone. Quando tu dici sul serio, ci sarà una grande persecuzione, un grande attacco, un vero attacco, se dici davvero. Se non sei perseguitato, se non sei attaccato, il Vangelo è il Vangelo, non è il mio Vangelo. Vuol dire che è anacquato, soft, alleggerito, come il vino con la gazzosa, che è più dolce da bere e dissetante, c'è anche l'anidride carbonica, è non ti fa andare troppo, un dito di vino è tanta acqua gassata e dolciastra, la puoi bere e non ti ubriachi perché c'è la gassosa. Così un po' di verità con del sels nel mezzo, qualcosa che rende più bello, più docile, più credibile, più vivibile, che non ti chiede tanti cambiamenti. Semplicemente ogni tanto andare in chiesa, magari mettere qualcosina di offerta, ma poi tu vivi la tua vita tranquillamente. E la gente non vuole smettere di fornicare, non vuole smettere di commettere adulterio, non vuole smettere di dire le bugie, non vuole smettere di rubare, non vuole smettere. Quello che continuava a fare, quello che faceva prima, continua ancora a fare. Ma non è questo il Vangelo. Il Vangelo, quando entra dentro una persona, se rubava non ruba più, se era bugiardo non lo è più, se mentiva ora non dice più bugie, parla in verità. C'è un cambiamento. Il Vangelo, quando diventa il mio Vangelo, mi cambia e mi fa prendere lo stile e l'impronta del mio Signore Gesù Cristo. Amen. E non ti fa avere più paura di morire, non ti fa avere più paura di restare senza amici, non ti fa avere più paura che perdi anche il posto di lavoro, non ti fa avere paura di niente, ma tu vai avanti secondo la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. Il mio Vangelo, il Vangelo che cambia, il Vangelo che trasforma e che fa apparire Cristo e rende Cristo visibile, come Cristo ha fatto vedere l'amore del Padre. Perché nessuno vedeva il Padre, però vedendo Gesù hanno imparato a conoscere il Padre, soprattutto quando Gesù ha detto: volete conoscere il Padre? È tutto quello che ho fatto io, è quello che mi ha comandato di fare il Padre. Quindi nelle mie azioni, nelle mie parole, nei fatti che voi vedete che mi accadono, c'è Dio Padre dentro di me. Io e il Padre siamo uno. Non faccio niente di mia iniziativa, tutto quello che faccio me l'ha detto Lui di farlo. Vedete, ho guarito una persona con la mano secca e il Padre me l'ha detto. Ho guarito una donna con la schiena storta, il Padre me l'ha detto. Ho dato la vista a un cieco, il Padre me l'ha detto. Ho fatto mangiare tutte quelle persone che erano affamate, il Padre me l'ha detto. Ho dato incoraggiamento alle persone disperate, il Padre me l'ha detto. Ecco, e noi dobbiamo fare la stessa cosa. Il Vangelo di Cristo deve essere vissuto da noi. È questo Vangelo che produrrà la testimonianza. Il Vangelo in testimonianza è questo. Non è il Vangelo che tu glielo leggi. Ora aspetta, ti leggo il Vangelo di Luca. Leggeremo alcuni capitoli del Vangelo di Luca. Quello non è il Vangelo in testimonianza. È il Vangelo in testimonianza che tu testimoni, che lo stai applicando nella tua vita. E la tua vita è cambiata dalla parola di Dio. Ha trasformato la parola di Dio la tua vita. E tu parli la sua lingua. Fai le sue azioni. E pensi con la sua mente, con la mente di Cristo. Perché lo Spirito Santo ti rivela tutte le cose, così come le rivelava a Paolo. E Paolo la persecuzione ce l'aveva sempre addosso. E con la persecuzione noi sappiamo che cosa è successo a Paolo. Possiamo leggerlo, andare a leggere le scritture e andare a vedere quante volte è stato, lapidato. No, quante volte è stato anche flagellato. E poi in pericolo nei mari, in pericolo nei fiumi, in pericolo tante volte senza mangiare, tante volte che correva il rischio di essere... E poi, alla fine, la conclusione in carcere, incatenato. E stava anche a volte solo, intere giornate, aspettando che qualcuno poi gli portasse del pane e dell'acqua. E in quel momento gli predicava il Vangelo. Per dire, era un uomo libero, era anche un cittadino romano che aveva dei diritti, ma lui si è fatto, è diventato anche prigioniero per l'Evangelo. Il Vangelo lo ha portato, dice, ma che cosa ha prodotto il Vangelo? Cosa produce il Vangelo? Persecuzione? Allora non è buono. Che Vangelo è? No, porta la salvezza a tante persone. Il Vangelo, quello vero, porta cambiamenti, trasformazioni, porta i cuori ad arrendersi a Dio. Amen. Romani 1,16 dice, infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Amen. L'Apostolo Paolo questo proprio lo dichiara nell'Epistola ai Romani. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Lui non aveva letto né il Vangelo di Matteo né di Luca, come dicevo prima. Lui aveva ricevuto delle cose da parte del Signore. E quelle cose, quelle verità, lui le ha vissute e poi ha visto la potenza del risultato. E quella perché finalmente, dopo che lui è stato riempito di Spirito Santo e ha intrapreso la via della verità, finalmente è finito il tormento della sua coscienza. Finalmente ha ricevuto la pace di Dio nel suo cuore. Guardate come parla Paolo della pace. Che il Vangelo è la prima cosa che produce, è la pace. Pace con Dio, è la pace di Dio. E questo è quello che c'era dentro di lui. E quando lui andava a portare il Vangelo, portava la pace, perché la pace viene dal perdono. E il perdono viene dalla persona che è stata offesa e trattata male. E la persona a cui abbiamo fatto più male è Dio. Perché quando abbiamo fatto del male alle persone, abbiamo fatto male alle sue creature. E abbiamo offeso Dio. Ma quando Paolo ha ricevuto il perdono dei suoi peccati, ha capito che il sangue che Gesù ha versato, lo aveva versato anche per Paolo di Tarso. Saulo di Tarso, chiamato poi Paolo. E allora lui ha ricevuto pace. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. E lui lo dice, il Vangelo di Paolo produce pace. Ma anche il Vangelo di Matteo produce pace, il Vangelo di Giovanni produce pace, il Vangelo di Marco e di Luca produce pace, il Vangelo di Rosario produce pace. Il Vangelo di Cristo che è entrato in noi, quando lo viviamo, produce pace. Amen. E quando parliamo, portiamo pace. Ecco perché Gesù ha detto, beati quelli che si prodigano per la pace. Amen. Saranno chiamati figli di Dio. Quelli che si prodigano per la pace, quelli che si prodigano per la pace, sapete, sono le persone che perdonano. Le persone che perdonano senza aspettare che gli altri si umiliano, senza aspettare che gli altri si piegano e ti dicono per favore perdonami, e poi dopo che tu l'hai fatto tribolare un po', poi dice va bene per questa volta. Attenzione però non sbagliare, perché dopo te la faccio pagare. No, chi si prodiga per la pace perdona come Gesù ci ha detto 70 volte, 7 al giorno, sempre, così come Dio ci perdona sempre, tutte le volte. Questo è il Vangelo di Paolo e questo può essere anche il Vangelo tuo e può essere il Vangelo nostro. Deve essere il Vangelo nostro, il Vangelo che produce la salvezza, la potenza per ognuno che crede. Ma le persone sono toccate quando tu racconti la tua storia. Io vi dico che quando racconto la mia testimonianza, le persone aprono tutte le orecchie, se ne hanno due ne aprono due, se ne hanno una ne aprono una e ascoltano. Ma se io racconto la storia di un altro, ciò sta contando una barzelletta, o chi sa se gli è vera questa cosa. A me perché non dico io ero presente, io l'ho visto. Allora diventa più interessante. Però se io racconto quello che ho sperimentato è ancora più interessante. E
quello che lo Spirito Santo poi prende e usa per convincere i cuori di peccato, di giustizia, di giudizio. E questo Vangelo che apre il cuore e poi entra il seme della parola di Cristo che produce vita. Amen. Gloria al Signore. Leggiamo Prima Corinzi capitolo 2 verso 4. Dal verso 4 dice: la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Or noi parliamo di sapienza fra gli umani, fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età che sono ridotti a nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei denominatori di questa età ha conosciuto, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Vedete, Gesù parla della crocifissione del Signore, parla di quello che il diavolo ha fatto perché non sapeva che cosa stava facendo, che poi Gesù sarebbe risorto. E questa era la sapienza di Dio, ma secondo la sapienza degli uomini era la soluzione: ci ammazziamolo e non lo vuoi avanti. Però non capivano che dopo averlo ucciso Gesù il terzo giorno aveva detto che sarebbe risuscitato. Pensavano che questa cosa non poteva accadere, invece è accaduta, perché l'aveva detto il Signore Gesù. Ma qua Paolo sta dicendo una cosa, sta dicendo che non è andato a predicare il Vangelo con le paroline, non è andato a portare un Vangelo annacquato, è andato a portare il suo Vangelo ma con la potenza di Dio, perché lui sapeva che non erano le sue parole che potevano produrre i risultati, non erano le sue parole che potevano produrre i miracoli, non erano le sue parole che potevano cambiare i cuori delle persone. E io vi dico una cosa, non saremo noi a cambiare le persone, ve lo garantisco, ma è quando noi ci facciamo visitare dalla potenza di Dio, dalla presenza di Dio, è la grandezza di Dio che entra dentro di noi, che cambia le persone. Tu, accompagnato da Dio, sostenuto da Dio, ispirato da Dio, potenziato da Dio, potrai portare salvezza nel cuore delle persone, ma è la potenza di Dio che opererà, non sarai tu. E per questo c'è bisogno dell'umiltà, per questo c'è bisogno che tu ti fortifichi nella forza della potenza di Dio, che ti fai riempire della forza di Dio. Ecco, proprio nel Vangelo di Paolo dice proprio questo: fortificatevi della forza del Signore per resistere nel giorno malvagio, per poter sopportare gli attacchi del nemico, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori che sono nei luoghi tenebrosi. Questo è il Vangelo di Paolo. Il Vangelo di Paolo è: non combattere contro i tuoi simili, combatti contro le persone invisibili. Nel Vangelo di Paolo si dice questo, mentre nei Vangeli sinottici e nel Vangelo di Luca si parla del perdono e di continuare ad amare il fratello. Paolo va oltre e dice: ok, a quelle persone non devi pensare che siano quelli i tuoi nemici. I tuoi nemici sono nascosti, sono invisibili. Però Paolo ti fa anche sapere, per rivelazione dello Spirito Santo, che Dio ha dato il dono di discernimento per vedere il nemico. E se tu ti riempi, ti fai riempire di Spirito Santo, lo Spirito Santo, quando sarà il momento, ti ministrerà, ti impartirà quel dono di discernimento per farti vedere che c'è dietro al comportamento malvagio di una persona, che tipo di demone c'è. E l'apostolo Paolo ti fa capire attraverso il suo Vangelo che noi abbiamo la potenza, e la dottrina che predichiamo è una dottrina potente. E la potenza della dottrina di Paolo la vediamo quando c'era quel mago che voleva distogliere quell'uomo, diciamo quel personaggio politico importante a cui voleva condividere
la potenza del suo Evangelo, dell'Evangelo vissuto da Paolo, l'Evangelo che gli aveva cambiato la vita a Paolo. E quell'uomo continuava a distogliere l'attenzione. A un certo punto ha detto: oh, uomo malvagio, tu non vedrai per alcuni giorni. E quell'uomo è diventato cieco, perché c'è potenza. Quando noi, la potenza di Dio è a nostro, per nostro uso, quando stiamo predicando il Vangelo giusto, quando stiamo predicando il Vangelo di Cristo, il Vangelo del Cristo risorto. Amen. Gloria al Signore. Che tipo di Vangelo vuoi predicare? Il Vangelo annacquato? Vieni in chiesa che tutti i tuoi problemi saranno risolti. Vieni in chiesa che il pastore ti farà il prestito. Con tutta la buona volontà, quando si può, qualche cosa si può fare, si fa. Però io vi dico che le mie risorse sono molto limitate. E già alcuni le hanno esaurite. Ma Dio non è limitato. Dio è immenso. Amen. Dio è immenso. Gloria al Signore Gesù. Alleluia. Oggi si va a cercare un format che ci dà la possibilità di vincere tante anime a costo zero, o quantomeno a basso costo. C'è una strategia, una tecnica per riempire le chiese. Come fare per riempire le chiese? E si studiano le persone, tante tecniche e tante cose. Sapete, ci sono cascato anch'io su certe cose, vi dico con tutta sincerità. Anch'io prima dicevo: vediamo, come fai tu, come hai fatto, come fai tu ad avere una chiesa così grande? Però poi ho visto nel tempo che queste chiese erano grandi, ma come se erano poche, come se non c'era nessuno nello stesso tempo. Sapete, come con la barzelletta che si racconta, quando sono entrate quelle persone mascherate con i mitra. Un fatto vero, che hanno detto, dice: chi è che è disposto a prendere una pallottola in testa per Cristo? Chi è disposto può restare, chi non è disposto ha 5 minuti di tempo per scappare da questo luogo. In 5 minuti c'erano da qualche migliaio di persone, qualche decina di persone. A un certo punto quelli poi si sono tolti la maschera e hanno detto al pastore: pastore, ora può predicare, l'abbiamo liberato dagli ipocriti. Erano persone che non avevano ricevuto il Vangelo dentro, l'avevano solo ascoltato. Avevano ricevuto un Vangelo annacquato ed erano lì aspettando la giornata giusta. Io ho visto persone, dice: oggi andiamo in chiesa, chissà che il Signore non gli darà una parola di guarigione, una parola di conoscenza del mio problema al pastore Lirio, così lui la dice e io sono guarito. Allora tu non ci stai andando per ricevere la parola di Dio per cambiare la tua vita, ci stai andando per ricevere per un tuo problema personale. Non stai andando per offrire la lode a Dio, per offrire il culto al Signore e chiedere a Dio che Lui ti parli per cambiare e diventare come Gesù. Non stai andando per questo. Ecco, molte persone vanno in chiesa con quella motivazione sbagliata. Ma perché? Perché forse abbiamo predicato questo tipo di Vangelo. Se invece predicassimo veramente il Vangelo di Paolo, come lo predicava Paolo, era un Vangelo ad alto rischio, ma con la certezza della salvezza, con la certezza dell'amore di Dio, con la certezza della vita eterna. Quel Vangelo che è potente a cambiare le persone e ad essere completamente trasformate. E questo Vangelo, che è la potenza di Dio per la salvezza, quella vera, non quella stupida. E le persone pensano che sono salvati, i miei figli sono salvati perché hanno fatto la preghiera della salvezza, e poi uno su, E non è importanza, hanno fatto la preghiera della salvezza. No, non è importante niente. È importante che quelle persone, se non si ravvedono davvero, andranno all'inferno. Dice, ma come sono state anche battezzate? Peggio ancora! Peggio ancora, che si sono battezzate, ma ora che stanno facendo? Che cosa stanno testimoniando? Cosa sta producendo il Vangelo nella loro vita? Allora sono salvate, ma se il Vangelo non produce nessun cambiamento, è inutile che ci illudiamo della salvezza, fratello, non ce n'è. Non ce n'è salvezza. O quantomeno noi gli abbiamo messo il catenaccio alla salvezza e gli abbiamo impedito di produrre il suo potere trasformatore. Amen. Potete dire amen qualcuno? Che è così? Siete d'accordo? E questo è il Vangelo di Paolo? Era anche il Vangelo di Gesù. Era il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Giovanni. Amen. Questo è il Vangelo che cambia il cuore delle persone. Atti capitolo 1 verso 3. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio, e trovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. E noi sappiamo che questa potenza di cui parla Luca nel Vangelo, nel libro degli Atti, e questa potenza è arrivata nel giorno della Pentecoste, è la stessa potenza che ha avuto bisogno Paolo per predicare il suo Vangelo. E noi sappiamo che è successo proprio questo, e lo leggiamo, Atti capitolo 9 verso 17. Anania dunque entrò in quella casa imponendogli le mani e disse: fratello Saulo, il Signore Gesù ti è apparso sulla via per la quale venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. Vedete da che cosa si comincia? Dal recuperare la vista, cominciare a vedere le cose ora dall'ottica giusta. Cominciare, per 3 giorni si è disintossicato dalla vista naturale e ha cominciato a vedere nello spirito. E infatti ha già visto prima ancora di vedere che stava venendo un uomo a imporre le mani per pregare perché lui ricevesse la vista. L'ha visto in visione nello spirito. Sapete, quando uno è cieco e vede nello spirito è più sicuro di quello che sta vedendo. Ma uno che vede, voi ci puoi dire forse non immaginare, ma uno che è cieco che vede è una cosa diversa. Lui è stato cieco, e volesse il Signore che ognuno di noi fosse cieco, non dico cieco nel senso naturale, ma cieco realmente nel vedere le cose, nel smettere di vedere le cose come le ha visti e comincia a guardare come le vede il Signore. Amen. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista, poi si alzò e fu battezzato, e dopo aver preso cibo egli recuperò le forze. Sapete quante scaglie ci possano ancora essere nei nostri occhi? E quando le scaglie cadono, che tu cominci a vedere, e quando tu veramente stai in silenzio e ti apparti come è stato Paolo, magari costretto, e tu fai in modo di costringere te stesso a stare 2-3 giorni digiunando, appartandoti, cercando che la potenza di Dio, la grandezza di Dio, che faccia qualcosa per te, che ti faccia cadere le scaglie per recuperare la vista e essere veramente riempito di Spirito Santo. Ed è lì che si parte. E quello è il giusto punto di partenza. Non si può iniziare predicando un Vangelo senza essere convertiti realmente, ma si produce un cambiamento da parte dello Spirito Santo e anche un riempimento dello Spirito Santo. È questo che poi ti darà la potenza per superare tutte le persecuzioni. La potenza per affrontare il nemico. La potenza per prendere il toro con le corna.
Perché il diavolo va affrontato, non si deve fuggire davanti al diavolo, devi fuggire davanti alla tentazione, ma non davanti al diavolo, lo devi sgridare nel nome di Gesù. Con la totale obbedienza al Signore. Non si può essere disubbidiente a Dio, ribelli e affrontare il diavolo. Perché altrimenti sei collega suo. Perché lui è il primo ribelle. C'è come? Siamo colleghi. E tu mi vuoi cacciare. Lavoriamo insieme, facciamo le stesse cose e tu ti metti contro di me. Scusa, come ti pare? Ma Anania entrò, impose le mani e questo uomo ricevette lo Spirito Santo, caddero delle scaglie dai suoi occhi e cominciò a predicare il Vangelo. Amen. Sapete, il Vangelo di Paolo è potente perché dentro di lui c'era una visione, la visione di portare la verità che porta salvezza in tutto il mondo allora conosciuto, dove ancora nessuno era andato. Se sapeva che c'era andato qualcuno a predicare il Vangelo, lui andava in un altro posto. E invece oggi ognuno pensa che il mondo sia tutto suo. Ci sono i ministeri e pensa che il mondo nasce una denominazione, ogni denominazione è come se fosse l'unica denominazione cristiana che abbiamo, diciamo, la responsabilità, ma quella da fare a pigliare la responsabilità di tutto il mondo. Ci sono tanti altri fedeli che stanno predicando il Vangelo e hanno una mappa, una carta geografica, e dovunque iniziano una missione ci mettono una bandierina e poi si sentono in colpa. Più bandierine mettono e più si rendono conto che quelle bandierine non sono niente rispetto al mondo, e si sentono in colpa perché non sono riusciti, cioè pensano che è loro responsabilità, ma non è così. Dio ha affidato a tutti gli uomini la predicazione del Vangelo in testimonianza. E non dobbiamo avere l'obiettivo di ma comunque lui aveva questa cosa, dice, dai, già c'è stato qualcuno, ora qui non c'è stato nessuno, e allora io andrò in questa città. Si informava, chiedeva anche lo Spirito Santo e a volte cambiava anche progetto, cambiava anche percorso quando lo Spirito Santo gli diceva qualcosa, vai devi andare in Macedonia che là c'è qualche problema e ci deve andare subito. Perché Dio gli ha fatto vedere un macedone che gli diceva, per favore vieni da noi, abbiamo bisogno. E lui ha detto, no, dobbiamo andare in Macedonia, dobbiamo cambiare programma. Ma come? Per chi? Proprio ora? Non dovevamo andare in un altro posto? No, c'è un cambia programma da parte di Dio. Questo è il Vangelo di Paolo, che Dio è quello che comanda. Noi dobbiamo solo allinearci e predicare. Amen. Gloria al Signore. Questo è quello che Paolo predicava, che il Signore deve essere veramente il Signore e non un Signore così. Chi attraverso la parola noi possiamo portare salvezza, chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato, però quello che conta soprattutto è il fatto che la parola poi viene ricevuta e viene applicata. Giovanni capitolo 16 verso 13 dice, ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Qui Giovanni mette enfasi sul fatto che lo Spirito Santo avrebbe guidato la vita del cristiano. E Paolo lo sa. Paolo, senza aver saputo o sentito quello che Giovanni scrive, è quello che Gesù aveva detto, o forse Gesù gliel'ha detto anche a Paolo le stesse cose, o perché gliel'ha detto Gesù, non lo so, ma il fatto che Paolo poi dice in Romani 8, del verso 12, perciò fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Qui sta dicendo qualcosa di più Paolo, sta dicendo nel suo Vangelo, sta dicendo attenzione, vedete lo Spirito Santo ci è stato dato per guidarci, ma se non ci facciamo guidare resteremo sempre fanciulli e non figli maturi di Dio. Resteremo sempre dei figli bambini, neonati, che hanno bisogno solo di mangiare il latte semplice o gli omogenizzati. Ma se ti fai veramente guidare da Dio, allora diventerai figlio maturo. E tutti quelli che si fanno guidare da Dio sono figli maturi. Perché è lo Spirito Santo che fa questo. E Paolo nel suo Vangelo mette enfasi sul fatto che bisogna farsi guidare e non cercare di sterzare Dio, ma cercare di farci condurre da Dio. E dobbiamo essere docili. Nel Vangelo di Paolo si parla di questo. Amen? Condotti dallo Spirito. Ma perché Paolo in diverse circostanze parla del suo Vangelo? Il mio Vangelo, il mio Vangelo. Io ne ho letto solo una, ma ce ne sono altre frasi dove... E non le voglio citare, se voi volete potete anche cercarle. Perché c'era chi predicava un altro Vangelo. Già di questo ne ho parlato domenica scorsa. Un altro Vangelo. Ma qual è l'altro Vangelo? L'altro Vangelo è quello che predicano tanti, molti. Il Vangelo per riempire le chiese, per eliminare i posti vuoti, perché così si pagano meglio le spese, perché così possiamo fare tante altre cose. Ecco, il Vangelo che risolve solo un problema così immediato. Ma Paolo non aveva lo scopo di Paolo non era quello di riempire le chiese, era quello di svuotare l'inferno. Di conseguenza si riempiranno le chiese. Però se tu parti dal tuo obiettivo sei meschino. Ma se tu cerchi di svuotare l'inferno, se cerchi di togliere dalle mani del diavolo le creature di Dio, è un'altra cosa. Il Vangelo di Gesù Cristo è quello che vuole portare la salvezza alle persone, indipendentemente in quale chiesa se ne andranno. Non ha importanza in quale chiesa se ne andranno. La cosa importante è che resteranno con Gesù. La cosa importante è che serviranno Gesù, la cosa importante è che faranno entrare il Vangelo di Cristo nella loro vita e lo vivono. E quelle persone sono quelle persone che poi ti ritroverai nel cielo, quelle persone che saranno quelle che ti faranno brillare come le stelle. Perché qui sulla terra ci stiamo poco, non ci staremo con questa chiesa per l'eternità. Poi sarà allargato il campo e manco ti ricorderai che sei stato in questa chiesa. Basta già un giorno nel cielo che già ti sei dimenticato di tutto quello che, di tutte le esperienze brutte che hai potuto fare su questa terra. E già ci conosceremo e ci ameremo tutti nel cielo, non ci saranno divergenze, non ci saranno diversità di intendere le cose, perché il Signore ci farà capire tutto quello che non abbiamo capito. Ci farà conoscere tutto. Amen. Dobbiamo predicare però il Vangelo di Cristo, il Vangelo di Paolo, che il Vangelo di Paolo è il Vangelo di Cristo, che il Vangelo di Cristo può essere anche il tuo Vangelo, oppure può essere solo quello di Paolo. Amen. Sapete quando provarono a cacciare i demoni, dice, a Paolo lo conosciamo, a Cristo sappiamo chi è, ma voi non vi conosciamo. Perché a Paolo lo conoscevano? Perché Paolo predicava il suo Vangelo. Amen. La parola di Dio parla nei Vangeli, si parla soprattutto il Vangelo di Giovanni, parla dell'amore di Dio. Paolo predicava sull'amore di Dio. Andate a leggere il capitolo 13 di Prima Corinzi, dove si vede, dove viene, si scende nei minimi dettagli di che cos'è l'amore, il vero amore, e Paolo l'aveva rivelato. Nel Vangelo di Paolo c'era la predicazione dell'amore di Dio. Amen. E poi lui dice che tre cose restano: fede,
speranza e amore, ma la più grande di tutte è l'amore. Perché quando saremo col Signore non avremo più bisogno della fede, non avremo più bisogno di sperare, ma avremo solo bisogno di volerci bene. E quello resterà nell'eternità. Perché non avremo bisogno di fede? Perché avremo Dio faccia a faccia. Perché lo toccheremo, perché godremo di Dio. Di speranza, la speranza è qualcosa che ti aiuta a realizzare la fede. Ma una volta che ormai ce l'hai, non sei più nella speranza, hai già realizzato il tuo obiettivo. Ma l'amore, quello resta. E Paolo lo dice nel suo Vangelo. L'amore. Amen. Gloria al Signore. Il Signore Gesù ci ha detto una cosa. Venite a me, voi che siete stanchi e gravati. Tu non andare in altri posti dove viene predicato il Vangelo che attira. Il Vangelo annacquato. Vai a Cristo. Amen. Sapete Paolo cosa dice? Con questo concludo. Paolo dice una cosa. Noi predichiamo Cristo crocifisso. Potenza di Dio. Per ognuno che crede. La predicazione del Vangelo tuo è Cristo crocifisso. Ma prima di predicare Cristo crocifisso, anche tu devi essere crocifisso nella tua carne. Devi prima crocifiggere la tua carne. Paolo era parecchio crocifisso nella sua carne. Gesù ha sempre parlato di questo. Se uno mi vuole seguire, che cosa deve fare? Deve prendere la sua croce e ogni giorno mi deve seguire, perché la croce ti serve ogni giorno per crocifiggere la tua carne. Noi predichiamo Cristo crocifisso dopo aver crocifisso noi nella carne. E questo porta alla salvezza di ognuno che crede. Ora ti voglio mettere una meta davanti, mentre ci alziamo all'impiedi. Una meta davanti. È difficile che tu puoi predicare il Vangelo, il Vangelo di Cristo che diventa il tuo Vangelo e portare un'anima all'anno al Signore? Sapete che significa un'anima? Significa che fra un anno saremo il doppio e fra due anni non so quanti saremo. E quando tu capisci come funziona ne porterai più di una. Ma cominciamo da una. Un obiettivo. Io devo portare un'anima. E non lo potrai fare con le tue forze, ma con la potenza di Dio. E comincia a cercarla. E comincia a cercare che il Vangelo di Cristo possa produrre un cambiamento dentro di te. Un vero cambiamento. Amen.